Domande? Cominciano a esserci una serie di argomenti abbastanza interessanti da contemplare, devo dire. Quindi se vi attivaste un attimo non si offenderebbe nessuno, perché cominciano a essere temi che vi toccano abbastanza da vicino. Posso capire che i discorsi di storici non incontrino molto, ma il ruolo è decisamente un oggetto e uno spunto di ragionamento che vi riguarda da molto vicino. Noi abbiamo grandissimi problemi a gestire i nostri ruoli, come vi dicevo l'altra volta. Facciamo un piccolo riepilogo. È un problema connesso con la questione degli status, come abbiamo visto l'altra volta, soprattutto con l'importanza dell'ordine e della struttura, in un certo senso. Perché quello che vi dicevo è che se voi ragionate in un'ottica un po' più ampia, vi accorgete che il sistema degli status ascritti permette un maggiore controllo sociale per molti versi. Permette che ciascuno venga inserito in un posto che è già coordinato con gli altri, dove si sa cosa farà, si sa con chi interagirà, si sanno già un sacco di cose. Come abbiamo visto, questa capacità di previsione è una delle cose più importanti per noi, perlomeno, una delle caratteristiche più importanti della nostra cultura. Tant'è vero che per ovviare alla caduta della capacità predittiva dell'organizzazione rigida ascritta è venuta la scienza, che prevede, secondo altri criteri e altri canoni, però se ci fate caso, la funzione è più o meno la stessa. Ovvero sia, la scienza a noi piace tanto perché la scienza consente di prevedere. La scienza formula delle leggi, grazie a queste leggi si dice che noi siamo in grado di sapere ciò che accade in certi campi più o meno rilevanti in un futuro più o meno prossimo. So che tanto non vi interessa saperlo, però comunque ve lo dico. Il Nobel 2013 per l'economia è andato a tre studiosi che sembra abbiano messo a punto un algoritmo che gli permette di prevedere l'andamento dei mercati. Io sono qui che rido, vedremo, perché sta cosa sarebbe estremamente divertente per molti versi. L'economia non ha mai broccato nulla da quando l'hanno fatta, adesso invece sembra che abbiamo uno strumento capace di fare queste previsioni. Fosse vero, probabilmente sarebbe la fine dell'economia, se ci pensate un attimo, perché, come diceva uno scienziato, un economista, diciamo, un po' eterodosso, se veramente l'economia fosse una scienza non ci sarebbe nulla da guadagnare da nessuna parte. Perché cosa dice la scienza? Dice di poter fare delle previsioni accurate. Quindi chi è che perderebbe se l'economia fosse una scienza? Cioè, questi grossi colpi di genio della borsa per cui qualcuno vince miliardi e qualcuno perde miliardi, se ci fosse una scienza affidabile, come accadrebbero? Vincerebbero tutti, il che equivale a dire che non vince nessuno. No? Invece il semplice fatto che in economia, un po' come all'otto, ci sia chi ha delle intuizioni brillanti, chi prevede in modo, come dire, autonomo ed originale, è il nocciolo della questione. Il colpo da maestro ti permette di arricchire. Se tutti disponessero di un sapere predittivo, sarebbe tutto dato. No? Torneremo alla noia mortale della quale parlavamo gli altri giorni, in effetti. Oddio, non che mi dispiacerebbe levarci un attimo queste speculazioni dai piedi per un certo lasso di tempo, però insomma staremo a vedere. Comunque, come vedete, quindi la faccenda della previsione è una faccenda tutt'altro che scaduta, per noi anzi diventa sempre più centrale. Quindi le vecchie società avevano un pregio da questo punto di vista, ovvero sia erano in grado di garantirti una vita, come dire, con grano salis ovviamente, una vita priva di conflitti interiori. Una vita dove i tuoi impegni non rompevano le scatole a nessuno, non pestavano i piedi a nessun altro, dove non eri costretto a interrogarti quasi costantemente sul come spendere il poco tempo a tua disposizione. Tra l'altro, vedete che questo tipo di regime porta con sé la penuria di tempo. è quasi inevitabile. Penuria di tempo, che è un concetto estremamente strano se ci fate caso, perché non è che uno c'ha un tot tempo, uno c'ha, vive, no? Quello è il suo tempo. Però perché a noi sembra sempre di non avere tempo? Perché abbiamo troppi impegni, perché avremmo troppe alternative per lo stesso momento. Allora adesso ho 2 ore libere, che faccio? 12.000 impegni diversi, tutti abbastanza interessanti, tutti abbastanza stimolanti, qualcuno meno, tipo lo studio immagino, però insomma a parte quello c'è, no? Se non è divertente comunque viene appesantito, tra virgolette, dal fatto che si sono pagate le tasse, che si stanno sostenendo dei costi per esserci, quindi uno a un certo punto dai, un minimo si presume che ci perda sopra, no? Quindi c'è anche questa opzione, che faccio? Studio, vado a pomiciare, vado a vedermi un film, vado a giocare a calcetto, guardo le cose al computer, ne faccio 2 o 3 insieme tanto per, no? Il multitasking del quale parliamo tutti con grande ammirazione. Se lo guardiamo con un minimo di cinismo, cos'è se non una strategia per fare i conti con questa situazione invivibile? Multitasking vuol dire riuscire a soddisfare 2 o 3 richieste diverse nello stesso momento. Equivale quasi a essere ubiqui. Salvo che poi appunto a un certo punto non riesci più a ricordarti manco chi sei, c'è questo piccolo problema, che i neuroscienziati ci stanno indicando sempre più spesso, che il multitasking porta ad un'incapacità di concentrarsi. Sei molto bravo a gestire l'immediato, però oltre una soglia di 30-40 secondi non ti ricordi manco più chi sei. La famosa logica del pesce rosso, che sta diventando un po' la storia della nostra vita. No? Qual è il problema del pesce rosso? Dice, s'annoia il pesce rosso nella boccia? No, perché tanto c'ha 10 secondi di memoria utile, il tempo che arriva da una parte all'altra, la boccia è di nuovo nuova. Oh cazzo, guarda una boccia! Quasi quasi me la giro. Ecco. Quindi noi più o meno, no? Ecco. Diciamo che è improbabile che il pesce rosso scriva delle opere di filosofia. Perciò, come vedete, queste caratteristiche della cultura poi portano a altri aspetti della cultura che magari noi non ci metteremmo accanto. Noi li vediamo, ci sono questo, ma non vediamo che c'è una connessione più ampia. Ed è un po' il problema che vindica Edgar Morin quando cominciate a vedere il libro I 7 saperi, quando vi parla dell'intelligenza cieca o della conoscenza pertinente. C'è un modo di dire in inglese che a me piace moltissimo, che è the forest for the trees, ovvero sia vedi gli alberi ma non vedi la foresta. Ed è il nostro problema. Noi vediamo un albero, poi un altro albero, poi un altro albero, ma il fatto che la foresta sia qualcosa di più della somma di tutti questi alberi separati, a noi sfugge. Tant'è vero che distruggiamo foreste elegantemente e tranquillamente senza renderci conto del fatto che non stiamo semplicemente abbattendo alberi, ma stiamo distruggendo ecosistemi, stiamo distruggendo vita, stiamo facendo un genocidio continuamente. Probabilmente anche un genocidio che ci costa. È di qualche tempo fa la notizia che per caso un ricercatore ha scoperto qualcosa che sembra potrebbe essere estremamente utile nella lotta contro il cancro, però è in una pianta che cresceva in un particolare ambiente del Rio delle Amazzoni che purtroppo nel frattempo abbiamo cancellato. Per cui, fateci pace. Abbiamo già pagato un altro prezzo. Quindi, come vedete, in questo ragionamento si accavallano un sacco di questioni. Per non ampliarle troppo, torniamo al discorso dei ruoli. Quindi, abbiamo detto, i ruoli in una situazione di status ascritto si configurano graficamente come dei cerchi concentrici. Io appartengo a una famiglia, che appartiene a un comune, che appartiene a un regno, e tutte queste entità sono coordinate. Cioè nulla di ciò che io faccio in uno di questi cerchi contraddice o disturba quello che dovrei fare negli altri, per cui la mia vita è tranquilla. Aggettivo che noi stigmatizziamo, ma che vi garantisco a un certo punto riconquista una sua attrattiva. Invece, e vi ricordo, come abbiamo detto, che gli status ascritti sono anche quelli che in qualche modo consolidano la nostra identità. Perché giocano un po' come le regole, come vi dicevo l'altra volta, non c'è libertà senza regole. Allo stesso modo non c'è, o c'è con molta difficoltà, identità senza alcuni punti fermi. Gli status ascritti da questo punto di vista sono dei punti fermi, qualcosa che non puoi modificare, qualcosa che è dato, o dovrebbero essere così. Figuratevi se questo vale per noi quanto poteva valere ai tempi, no? Quindi essere bottaio, essere protestante, essere guelfo, erano categorie che davano radici, permettevano di avere una propria autorappresentazione. Erano tranquillizzanti, di nuovo, si sapeva chi si era. Oggi abbiamo grosse difficoltà da questo punto di vista, tant'è vero che, come abbiamo detto, ricorriamo a una strategia di moltiplicazione delle cerchie e delle appartenenze per capire chi siamo. È la famosa combinatoria di cui parla Vilfredo Pareto, che è uno dei pochi sociologi italiani degni di nota. Che vuol dire? Vuol dire che io mi specifico moltiplicando i miei impegni e le mie scelte, i miei status acquisiti. Perché? Perché saremo probabilmente tanti qui dentro ad aver fatto un liceo e questo corso di laurea. Ma se io ho fatto un liceo, ho fatto scherma professionistica, sono cantante dilettante, ho due cani, passo due pomeriggi alla settimana a fare il volontario, ecco che comincio a esserci solo io che rispondo a queste caratteristiche. Sì, siamo tanti ad avere due appartenenze in comune. Siamo meno ad averne tre, meno ad averne quattro, meno ad averne cinque. Quindi pian piano mi specifico, quando si parla di me si sa di chi si parla. Hai presente quella che fa i pomeriggi, le cose, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Il che è una strategia come un'altra, se non fosse che questa strategia comporta, come abbiamo detto, dei costi. Costi che lì per lì neanche sono evidenti. No? Perché quando noi facciamo le nostre scelte non è che le facciamo normalmente nelle condizioni di maggior stress. Noi ci troviamo un periodo in cui siamo piuttosto liberi perché diciamo, sai che c'è, quasi quasi, avevo voglia di fare volontariato, faccio volontariato. Senza aver fatto caso che in questo particolare momento magari il torneo di calcetto è finito, non ci sono esami che incombono, quindi tutto sommato mi sembra di avere un sacco di giorni e di tempo a disposizione. Poi pian piano riparte il maelstrom. E un bel giorno mi trovo che nello stesso giorno dovrei fare due partite di calcetto, studiare 50 pagine per il giorno dopo, fare mezza giornata di volontariato, portare a spasso il cane e possibilmente vedere il mio compagno. E non posso. Semplicemente. No? Quindi, qual è il problema? È che c'è uno scarto tra le responsabilità di cui mi faccio carico e ciò che sono in grado di effettivamente di rispettare. Non necessariamente per cattiveria. Questa è un'altra cosa che dobbiamo cominciare a capire. Non è necessariamente in mala fede che qualcuno si prende degli impegni e non riesce ad onorarli. È semplicemente che c'è una dinamica sociale per la quale tu tendenzialmente ti fai carico di più di quello che sei in grado di gestire. Se sei fortunato, questi nodi non vengono al pettine, perché con un po' di fortuna può darsi che gli impegni si facciano posto l'un l'altro. Però è molto probabile che in un certo momento questo non accada, ovvero sia in un certo momento tu debba essere costretto a fare una scelta. E quella scelta è una scelta out-out, non è una scelta et-et, perché nel momento in cui devi decidere cosa fare nella prossima ora, o sei sul multitasking di cui parlavamo prima, però con questi impegni funziona poco, oppure ne devi scegliere uno. Ecco il punto dov'è. E questa scelta è problematica, spesso e volentieri. Come abbiamo visto, noi non abbiamo i criteri, non abbiamo le idee, non sappiamo come farle queste scelte. Le facciamo un po' di pancia, un po' sentendo gli altri, un po' chiedendo in giro. Però quello che conta è renderci conto di una cosa che è sempre quella. Quando noi facciamo una scelta, stiamo facendo un gesto di valore. Perché il valore fondamentalmente, al di là di tutto quello che vi dirò poi nelle prossime lezioni, è questo, è un criterio di scelta. Il valore è il motivo per cui tu ritieni che fare volontariato è più interessante, è più utile, è migliore, ti soddisfa di più che non giocare a calcetto o viceversa. Per te quel gesto ha significato, quel gesto fa senso, non nel senso che fa schifo, ma crea significato, dà spessore alla tua vita. Questo è il problema del valore. Ok? Di fatto quasi tutti i nostri gesti, tutta la nostra vita quotidiana è una questione di valore. Può essere più o meno evidente, perché può esserci più o meno conflitto, più o meno frizione. In un momento in cui non ho queste costanti sollecitazioni alternative, non ragiono in termini di valore, faccio quello che mi va di fare, mi sembra la cosa più normale del mondo. Quando non lo posso fare o quando dovrei farne altre, comincio a vedere che quelle attività tutto sommato non sono qualunque, ma vogliono dire qualcosa, cioè richiamano qualcosa di mio che vi ho investito. e che può essere, come abbiamo visto, legato a svariati modi e a svariati criteri di ragionamento. Come dicevamo, il criterio per molti dello studio non è tanto un criterio di valore dello studio, ma è un criterio di valore economico. Sto qui perché mi servirà per lavorare, sto qui e mi costa starci, quindi dovrò farci qualcosa con questo tempo che passo qui. So se mi spiego. Cioè, non si è qui per il valore di ciò che si apprende, ma si è qui per il valore di tutto ciò che mi è costato esserci. Obtorto collo, studio. Però, come vi dicevo l'altra volta, questa cosa lascia un po' il tempo che trova, perché studiare così, visto il particolare tipo di attività che è lo studio, lascia il tempo che trova. Normalmente serve a poco. In altri casi, invece, è un problema proprio di valore, come dicevamo. Vero, letterale, emotivo, appunto la scelta per volontariato di qualche genere, la scelta per una partecipazione civica, un impegno politico come dovrebbe essere, un impegno partecipativo, un qualcosa che faccio per gli altri, l'altruismo, tutta questa serie di cose sono contro il discorso corrente della nostra cultura e trovano il loro senso esclusivamente nel valore che noi assegniamo al gesto. La cultura corrente è una cultura dove si dovrebbe ragionare col famoso assioma il tempo è denaro, quindi io uso il mio tempo di nuovo per qualcosa che mi frutti, guadagno, o ora o in prospettiva. Come vi dicevo l'altra volta, fate mente locale e guardate quante delle vostre attività rispondono a questo criterio che dovrebbe essere il criterio di orientamento di base nella nostra cultura e quante no. Vi accorgerete che spesso e volentieri non ragionate così. Magari ve lo raccontate, ma se lo guardate con un po' più d'attenzione, vi accorgete che non è questo il criterio. Vi faccio un esempio antropologico che riguarda Narni. I primi tempi in cui eravamo qui, Narni Centro non è che proprio, come dire, fosse una città particolarmente viva al tempo, e ma figuratevi, io non dico altro, ho detto soltanto questo, diciamo così. E al bar però sentivi il barista che si lamentava perché c'era troppa gente. Allora tu dici, vabbè, se devo ragionare da un punto di vista economico, ma aspetterei che il barista sia contento di avere tutta sta gente a cui far fare il caffè. No, il barista preferiva la sua calma precedente, che non è economico come criterio, evidentemente. No? Il fatto semplice che voi portiate risorse qui non è abbastanza perché voi siate pure ben accetti. E questo vi dice quanto il discorso non è soltanto economico, quanto è un problema di confronto con l'altro, perché voi siete l'altro qui. Pensateci, voi arrivate da un'altra parte, parlate con accenti diversi, siete comunque titolari di un certo tipo di competenze, di conoscenze e di caratteri che con lo spirito narnese hanno poco a che fare. Quindi qui voi siete un po' come gli immigrati. Pensateci, ma è così il problema. E succede ovunque. Capite? È il contesto che fa l'incluso e l'escluso, non è a priori. No? Se qualcuno di voi frequenta, o capita a qualcuno di voi di frequentare un, diciamo, allora, pongo le questioni, allora, qualcuno di voi eterosessuale, di frequentare un gruppo di amici omosessuali, quello strano è lui. Automaticamente. Perché in quel contesto vige un canone, che voi potete accettare o meno, non mi interessa. Quello che conta è che è una questione estremamente cangiante l'appartenenza e la non appartenenza. Varia a seconda degli scenari, varia a seconda dei luoghi, varia a seconda delle situazioni. Voi uscite con una gang di cosplayers, non so se qualcuno di voi sa cosa sono i cosplayers, voi siete vestiti normali e vi sentite ridicoli. Laddove, da un certo punto di vista, quello ridicolo probabilmente è quello travestito da gallina là davanti. Però, guarda i casi, a Lucca, fra 15 giorni, quelli buffi saremo noi. Non i cosplayer, non quelli che vanno in cielo vestiti da Darth Vader, non i sosia di Capitan Jack Sparrow e compagnia cantante, perché loro saranno quelli, saranno la norma, lì. So se questa cosa è chiara. Quindi, il discorso dell'altro noi lo gestiamo normalmente in modo scenografico perché scenograficamente è più apparente. Quindi è chiaro che l'altro, se è verde, giallo, alto, a strisce, rotondo, lo vediamo come, oh, che chi è questo? Ma non serve andare così lontano. l'altro siete voi qui. Persone che a vederle da fuori sono della razza caucasica, come dicono gli americani, qualcuno un giorno poi mi spiegherà perché francamente è buffo, io di caucasico non ho nulla, però comunque sono caucasico, siamo tutti caucasici, però qualcuno c'è e qualcuno no. Qualcuno rientra e qualcuno è visto con sospetto, fastidio, noia, ostilità, eccetera, eccetera, eccetera. Il che innesca poi un'altra serie di, chiaramente, di reazioni da parte di quelli che si sentono visti male e cominciano a guardare male anche loro, e la spirale si innesca abbastanza semplicemente. Quindi, come vedete, ci sono sempre un po' di ragionamenti da fare su queste semplici dinamiche quotidiane. Perciò passiamo dal sistema di cerchi concentrici al sistema di cerchi secanti. Quindi tutti i cerchi diversi, più o meno grandi, più o meno piccoli, che si intrecciano tutti in un solo punto, e in quel punto ci siete voi. Come vedete, questo è in larga misura l'embrione di un reticolo. L'embrione di un reticolo perché? Perché ci possiamo immaginare di fatto come nodi in un tessuto. Nodi che coincidono con le intersecazioni di questi benedetti cerchi, di queste appartenenze che possono essere più o meno leggere, come vi dicevo, no? C'è chiaramente il problema della voglia di far parte dell'associazionismo, ma c'è anche un problema familiare, spesso e volentieri, c'è un problema di etnia, di appartenenza più ampia, ce ne sono tanti di cerchi che entrano in gioco. Però di fatto la società è costituita da questo insieme di cerchi e tutte le intersezioni di questi cerchi in qualche modo ci riguardano, siamo noi e altri con i quali siamo più o meno in contatto. Perché è naturale, probabilmente, lo capite abbastanza facilmente, che se io condivido parecchi di questi cerchi con qualcun altro, quel qualcuno per me è vicino. Tanto per tornare alle metafore spaziali. Perché vuol dire che tutti e due abbiamo operato delle scelte che in qualche modo ci qualificano, vuol dire che per noi quelle attività sono importanti e se abbiamo una o due o tre attività comuni importanti abbiamo qualcosa in comune. Capite perché anche la logica del social network è abbastanza evidente, implicita in questo discorso, no? Quella moltiplica, la logica del social network moltiplica queste appartenenze, lì puoi avere gruppi, controgruppi, puoi fare i gruppi, puoi uscire dai gruppi, incazzarti con quelli che ci sono, fare tutti i bei flames, eccetera, 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 però graficamente siamo sempre nella stessa situazione. Quindi il conflitto di ruolo abbiamo detto che è implicito, connaturato, potremmo dire, col sistema delle appartenenze moderno. Ovvero sia con la prevalenza degli status acquisiti sugli status ascritti. Come abbiamo visto, questa prevalenza diventa perfino quasi patologica quando non riusciamo più a trovare uno status ascritto che sia tale. Quando, per esempio, abbiamo detto l'appartenenza e la provenienza è in qualche misura ancora l'unico status ascritto, ma ne siamo così convinti? Con la possibilità di concepire in vitro, con coloro che affittano l'utero, con coloro che vengono rapiti, quanto il loro nascere semplicemente è un caso di fortuna o quanto diventa una scelta di qualcun altro. Come vedete c'è... Prego.
No, volevo chiedere, quindi gli status acquisiti sono i cerchi seganti?
Sì, sono quelli che io scelgo. Mi chiedeva la vostra collega, sono i cerchi seganti gli status acquisiti? Sì, sono seganti perché, come vi dicevo, non sono coordinati né coordinabili. Cioè, che ne sa la struttura delle scelte che farò io? Come fa a coordinare l'impegno di violoncellista col fatto che il pomeriggio vado a fare babysitting gratis nel palazzo? Non ne ha idea. È un problema mio. Quindi, come vedete, anche l'etichetta del problema cambia. Mentre prima era un problema strutturale riuscire a far sì che io vivessi senza troppi conflitti, oggi è un problema personale. Sono io il responsabile delle mie scelte. E di conseguenza, se ne ho fatte troppe, devo trovare un modo per gestirle, per farci i conti. Non è che mi ha obbligato qualcuno. Non so se è chiaro. Nessuno stava lì dietro col forcone, come vi dicevo l'altra volta. Perciò, insomma, c'è una serie di cosette interessanti sulle quali riflettere. Vi ricordo che abbiamo poi discusso della prima definizione di ruolo, ovvero sia del ruolo come insieme di modelli di comportamento coordinati per un certo scopo diffuso. E vi ho detto che è una definizione che non è che apprezzi moltissimo perché è scarsamente euristica. Vi invito regolarmente ad andare a cercare le parole che non sapete su un qualunque vocabolario. Meglio di carta per la vecchia, come dire, la gloria dei bei vecchi tempi, ma vanno bene anche quelli online, non c'è nessun problema. Siccome io li uso correntemente, non vedo perché non dobbiate usarli pure voi, visto che siamo all'università, vi ricordo. E questa cosa mi ricorda un'altra cosa che volevo dirvi. Ogni tanto arrivate e mi dite, sa, mi scusi ma non ho un gran vocabolario. Cazzo, ma sei all'università? Non so se sta cosa l'avete messa a fuoco. No? Chi altro dovrebbe averlo un gran vocabolario se non tu che sei qui? Senza naturalmente nessun specifico riferimento, però considerate questa cosa. Non è una scusa arrivare all'università di Misano, non so parlare, perché non me l'aspetto da un universitario, quel discorso che facevamo prima. È un problema di ruoli. Se tu sei qui, avendo fatto 13 anni di scuola, immaginerei che no, un piccolo arsenale di parole tu l'abbia messo via. Se non l'hai fatto, ti puoi cominciare a interrogare anche un po' tu, che non è sempre colpa degli altri. Ricordiamocelo questo discorso. È sempre un po' troppo comodo prendersela esclusivamente col sistema che non funziona. Allora, detto questo, dicevo, va bene, modelli di comportamento, abbiamo visto cosa sono, ovvero sia sono modi attraverso i quali la gran parte di noi sembra essere d'accordo nel risolvere un suo problema. Abbiamo detto, e se non sbaglio avevo detto a qualcuno di ricordarmi di parlare degli appunti, siete fortunati che non mi ricordo manco cosa ho mangiato oggi a pranzo, perché qualche responsabile qui ci sarebbe da prendere, da punire per questa cosa. Allora, dicevo, il modello di quelli che prendono appunti è molto diffuso. Quindi è un modello di comportamento. Voi arrivate qui convinti che un buono studente sia uno studente che c'ha un blocco a quadretti e che prende appunti. Parliamone un attimo di questa cosa. Allora, avete notato che l'idea di prendere appunti implica un pregiudizio su quello che dovete imparare? Non è ovvio, per cui se anche stavolta se non l'avete notato siete scusati. Però fateci caso, prendere appunti cosa significa? Significa che voi vi aspettate che io vi comunichi in un certo modo, ovvero sia parli per definizioni. Quindi io dico delle cose che sono, come dire, in qualche modo incise nell'intonaco, nella pietra, io ve le segno e la trasmissione del sapere ha avuto luogo. Io su questa cosa sono assolutamente in disaccordo. Nel senso che se effettivamente l'insegnamento fosse una trasmissione di contenuti codificati, io potrei mettere un bello slideshow di 45 minuti a botta con le slide, voi ve le copiate, o anzi manco venite, ve le mando direttamente a casa, e abbiamo risolto. Non so se è chiara questa cosa. Perché dovrei stare qui a sbattermi se io non facessi altro che darvi contenuti già preconfezionati? Se io spacciassi barrette Kinder di sapere, che senso avrebbe? Quindi, come vedete, di nuovo, abbiamo una dialettica dell'illuminismo che non vale solo per gli appunti, ma vale anche per le slide, che non so se avete notato, io raramente utilizzo. Perché? Perché a quel punto noi, invece di vederli come supporti di un sapere che è fatto in un altro modo, li vediamo come il sapere. Non riesco a prendere appunti. Allora forse o è lui è proprio una capra, può darsi, oppure dovresti fare qualcos'altro. Ed è questo il senso del mio fare lezione in un certo modo. Voi non siete qui per copiare cose che dico, tant'è vero che se l'avete notato, quando mi chiedete di ripetere, spesso e volentieri non mi ricordo che ho detto, perché non ho delle definizioni a memoria io in testa, so di che parlo e lo posso mettere in una serie di forme. Ok? Quello che a me interessa è che voi impariate a ragionare, seguiate un pensiero, abbiate l'esempio di come si riflette su un argomento, non altro. Ecco perché ogni tanto cambio discorso, cambio registro, cambio ritmo e tutte queste cose. Non le faccio perché ho l'Alzheimer e non mi ricordo. Potrei fare delle lezioni estremamente noiose. Ogni tanto mi capita, quando sono molto stanco, io vabbè stasera faccio una lezione di quelle proprio, come dire, no? Tipo la minestra Campbell, che riscaldi, è sempre pronta, è sempre buona. Però nella gran parte dei casi non è quello che mi interessa, perché, come sto cercando di dirvi dall'inizio delle lezioni, pensare non è un'attività ovvia. Pensare implica adesione, implica imitazione, implica competenza, implica una serie di cose alle quali, guarda caso, col sistema corrente del sapere voi siete disabituati. Voi siete abituati a qualcuno che vi versa dentro dei contenuti, come se foste delle caraffe. Senza pretendere che li capiate, senza pretendere che abbiate fatto vostro in qualche modo il contenuto, in un modo anche diverso, distorto, originale, variato, non mi interessa. Però ci deve essere stata un'alchimia tra il mio discorso e il vostro discorso, perché altrimenti non c'è contatto. O c'è un contatto esclusivamente superficiale che lascia il tempo che trova. A quel punto, ripeto, tanto vale sentirsi, vedersi le slide oppure registrare 45 minuti di definizioni. Non è quello che mi interessa. Però, guarda caso, di nuovo, il sistema culturale corrente volge verso quel tipo di utilizzo. La gran parte dei saggi, la gran parte dei libri oggi vengono costruiti in quella che gli americani chiamano la struttura Q&A, Q&A, question and answer. Ovvero sia, fai una domanda e datti una risposta. Uno penserebbe che Marzullo se meriterebbe il Nobel, no? Visto che aveva anche capito che succedeva tutto all'interno della stessa persona, direi che è stato molto più creativo della gran parte dei nostri dotti e sapienti correnti. Il problema è che, come vedete, di nuovo, l'idea della questione, della domanda e della risposta implica di nuovo un altro preconcetto piuttosto interessante, ovvero sia quello del fatto che ci sia una risposta, cosa che non è ovvia per niente. Dare una risposta vuol dire soddisfare un sistema di aspettative e un sistema di previsioni, quindi restiamo un'altra volta, sempre, perennemente, nello stesso schema mentale. L'idea di un sapere che è appunto uno strumento piuttosto rozzo per affrontare dei problemi che sono comunque superabili. È un punto di vista sul sapere, io non lo condivido minimamente, quindi, chiaramente, dice allora che facciamo noi? Non so se avete notato che io metto le registrazioni online, apposta, così uno se le può, come dire, scrivere con calma. Perché se voi siete qui e scrivete mentre io parlo, vi perdete i pezzi, non so se avete notato. È un po' difficile seguirmi se uno scrive, perché se ricorda il primo passaggio, se è perso due, arriva al quarto, dice oddio, questo qui come ci è arrivato? Cosa che poi si vede quando andiamo a fare l'orale. Arriva qualcuno e mi dice gli step bucati. Allora, perché così e così? E dico, e in mezzo che c'è? Dico, ecco, non le pare che questi due passaggi messi così non abbiano senso? Quello è il punto. Una volta che tu dai quest'interesse e questa importanza a degli appunti presi al volo, comincia a diventare problematico, no? Ricapitiamo un'altra volta nella questione del tesoro di Gollum. Valgono gli appunti o valeva capire quello che si diceva? Perché sennò c'è gente che legittimamente dice no, io le giuro che lei ha detto così. Hai detto, parliamone. Se ho detto così so da rinchiudere. Avrò detto così, però in mezzo ho detto questo, questo e quest'altro. Ah già, è vero. Ecco, vedi? I casi della vita. Funziona così. Allora, io vi invito, chiaramente quest'anno sto tenendo un registro un tantino diverso, per cui credo che sia un po' più semplice scrivere, ma nel caso, se siete in dubbio tra scrivere e seguire, io privilegerei il seguire. Poi. Però vale quello che vi ho detto alla prima lezione, se prendete appunti, rileggeteveli subito. Perché a quel punto probabilmente vi accorgete se c'è qualcosa che non torna. Dopo due giorni gli appunti assumono una loro autoevidenza dogmatica. C'è scritto così, per cui, che sono scemo che ho scritto, che quando ho scritto così non mi ero fumato niente, no, quindi va bene. Ecco, a quel punto succede poi appunto la questione dell'orale complicato. Quindi, come vedete, i modelli di comportamento non sono delle cose così ovvie. Quasi tutto quello che noi utilizziamo ci pare ovvio e pertanto anche noioso, spesso e volentieri, ma non lo è. Ovvio è utile fino a un certo punto, ma ci sono dei casi in cui quest'ovvio dovrebbe essere interrogato, ovvero sia ci dovremmo chiedere più o meno autonomamente, ma perché sto qui a scrivere se poi mi perdo i pezzi? È proprio così importante? Oppure devo entrare in questo tipo di processo mentale? Devo cominciare a farlo mio, perché il tipo di processo mentale non è manco lui ovvio. In qualche misura ogni materia ha una sua forma mentis, ha un suo sistema di comprensione migliore, ha un suo ritmo, no? Tant'è vero che quando ero giovane, ormai parecchio tempo addietro, noi cominciavamo a capire le materie dopo 3 mesi. Perché? Perché facevamo dei corsi annuali. Cioè io cominciavo a far sociologia a metà novembre e finivo a metà maggio. 3 ore alla settimana. Direte voi una pacchia. Parliamone, visto che portavamo 5-6 mila pagine a esame, saremmo fortunati. Però, dov'era il punto della questione? Che facendo questa cosa tu ti accorgevi che il primo mese non capivi niente, sembrava tutta una massa di cazzate. Il secondo mese, vagamente. Il terzo mese, cominciavi. Il quarto mese, cazzo, però funziona. Cioè, tutte queste cose tornano. Perché è rientrato nel flusso. Capite? Perché ogni materia ha un suo ritmo, ha una sua modalità espressiva, non solo ogni materia, anche ogni professore. Quindi avere il tempo di apprezzare queste cose sarebbe opportuno. Come credo avrete capito, io non sono un entusiasta del Ministero né dell'Ateneo, purtroppo, in queste particolari circostanze, ma non posso fare diversamente, quindi noi facciamo 72 ore in 3 mesi. Noi l'avremmo fatte forse in 2 anni, ai tempi. Quindi capite che c'era un altro modo di capire le cose. Dobbiamo fare come possiamo, evidentemente, quindi tenetelo presente e cercate in qualche misura di integrare la questione. Ascoltare, seguire, tentare di ricostruire gli snodi, i momenti in cui da un tema si passa all'altro, è importante, perché uno dei modi, secondo me, più interessanti di valutare un esame è esattamente questo, ovvero sia la competenza nel maneggiare la materia. Vuol dire partire da un'affermazione, da uno spunto e parlare di qualcos'altro, no a casaccio, con un motivo, perché si è visto che c'è una correlazione, c'è un senso che si accavalla. Ok? A me ancora arrivano vostri colleghi che mi dicono se posso fare un'osservazione. No, devi fare un'osservazione. L'esame è questo, è dimostrarmi che tu hai letto dei libri e sei riuscito a tirar fuori qualcosa che puoi usare in giro. Puoi prendere una pagina di giornale e commentarmela in modo significativo, intelligente, individuando quali sono i valori sociologici in gioco, che tipo di ottica l'articolista, tutta questa serie di cose. Capite? A me il sapere a memoria non interessa minimamente, non me ne frega un accidente. Certo, quindi, se qualcuno mi dice che Comte era del 1500 ho un po' un problema, però al di là della collocazione temporale più rozza, voi dici, è dell'800, mi sta più che bene. Capite? Non mi interessa che vi ricordiate come si chiamava il libro, che anno era, perché chi se ne frega, non è quello il problema. L'essenziale è che sappiate che si trovava in un certo momento storico che è pertinente, ovviamente, no? Perché se è il 1835 una cosa, se è il 1635 un'altra, insomma, su questo credo che converremo. Quindi, questa serie di cose è rilevante, il resto non mi interessa. Tant'è vero che non ci sono risposte alle mie domande, come dicevamo, ci sono considerazioni. Se io ti chiedo, parliamo dei gruppi, tu hai davanti a te tutto l'universo sociologico a cui attingere. A me non interessa come lo fai nello specifico, ovvero sia cosa mi dici, purché tu me lo dica bene. Perché dei gruppi puoi dirmi, no? 7 ore di esame, io non faccio 7 ore d'esame, faccio un quarto d'ora, più o meno. Quindi sta a te scegliere come strutturare quel quarto d'ora. È chiaro che meglio lo fai e meglio rispondi alla domanda. E che se mi dici 4 cose a memoria che ti sei segnato sugli appunti, non stai rispondendo bene alla domanda. Questa è un'altra cosa che dovreste mettere via. Questo non è rischiatutto. Quindi se uno mi risponde male a 5 domande, non è che pia 30, pia forse 18. Perché non è la quantità di domande che mi interessa, bensì il modo, quindi la qualità nella quale tu, con la quale hai risposto alle domande stesse. E se ti arrampichi sugli specchi, normalmente me ne accorgo. Vorrei che questo fosse in qualche modo anche chiaro. Quando farete lo scritto, quando verrete all'orale, è difficile che io non mi accorga che cercate di fregarmi. Però, tutto sommato, non me ne frega un accidente, di nuovo. È un problema vostro, non è un problema mio. A volte si è talmente bravi a cercare di fregarmi che uno dice, ok, chapeau, te meriti un buon voto, anche se non sai niente della materia. Però sei stato talmente creativo nel momento in cui hai cercato di fregarmi che te lo meriti e te lo prendi. Può darsi. Non capita spesso, ma ogni tanto è capitato. Perché evidentemente scattano dei meccanismi inconsci e uno anche senza saperlo dice delle cose sensate. Tu lo guardi e dici, beh, ok, famo finta che sono stupido. Bene. Bella preparazione, che sei sicuro saranno state 2 serate con tanto caffè, se sei fortunato. Però, sai, le sinapsi fanno degli scherzi. Ora, questo non per invitarvi tutti a massacrarvi di caffè gli ultimi 2 giorni prima dell'esame, naturalmente. Però per farvi capire come il concetto, dal mio punto di vista, almeno il concetto del voto, è molto legato alla performance, a quello che siete in grado di fare lì. E vi ricordo, come credo di avervi già detto, che quando siete lì, siete lì. È lì che vi dovete ricordare, è lì che dovete avere il lampo, è lì che dovete sapere di che parliamo, non prima. Quanti di voi hanno detto all'amico o all'amica del cuore non mi ricordo niente e poi hanno fatto un esame discreto? Ragionateci su questo, non è casuale, è normale. Nel momento in cui siete fuori, tesi, preoccupati, con l'amico, non vi ricordate niente. Perché dovreste? Non è quello il momento in cui serve che vi ricordiate. Il momento in cui dovete ricordarvi è dopo, davanti a me. Più vi ricordate prima, meno vi ricorderete poi, probabilmente. Quindi questa è una cosa sulla quale bisognerebbe, vi ripeto, ragionare. Io l'ho imparato ragionando, perché appunto agli esami inizialmente arrivavo con la mia quota di tensione, eccetera, eccetera. Un bel giorno arrivo all'esame di istituzione di diritto privato. Preparato malissimo perché stavo facendo i secondi tre giorni, non mi ricordo, i terzi, quarti, tre giorni, comunque, al tempo c'era la leva obbligatoria, qui a Perugia, visto che qui siamo a Narni, e quindi avevo studiato proprio nella peggiore delle situazioni possibili, fondamentalmente, no? Quindi arrivo, vado a sedermi, c'era il mio assistente, un altro che stava interrogando uno, al quale chiedeva qual era l'unica parte del corpo disponibile. Voi dite che dice questo, adesso vi spiego. Io mi siedo ridendo, dico i capelli, come battuta, perché non ne avevo idea, però era giusta. Il mio assistente fa, oh, finalmente uno preparato. E da lì in poi è stata una passeggiata. So se mi spiego. Quando dice che l'esame in grande parte è anche la fortuna, è vero. È inutile negarlo. Perché purtroppo è pure questo. E lì c'è poco da valutare, perché io, quello che ne sapeva che io non avevo fatto una battuta perché mi sembrava divertente dirlo, senza immaginare minimamente che fossero proprio i capelli. Poi i miei capelli, vi figurate che potevo vendere, ma insomma, comunque. Quindi è tutta una serie di cose. Un'altra situazione, al contrario. scusate. Allora, avevo fatto l'esame di diritto pubblico. Ai tempi, a scienze politiche c'erano due esami che erano quelli che tutti guardavano con terrore: diritto pubblico al primo biennio e storia dei trattati al secondo biennio. Parliamo di esami da 1300-1400 pagine a botta, insomma, robetta. Storia dei trattati erano tutti i trattati d'Europa e il mondo più o meno dal 1600 ad oggi. Le date, chi c'era, che avevano deciso, insomma, robetta, parte noiosa, ma comunque. Allora, avevo fatto diritto pubblico con un assistente che poi avevo scoperto essere stato ripetutamente sospeso per accanimento contro gli studenti, no? Ossia era uno di quelli che faceva passare nessuno. Allora mi interroga, 10 domande, la decima domanda me la fa di penale, che io non sapevo manco quando stavo di casa, perché non l'avevo, era la prima volta che incontravo il diritto venendo dallo scientifico, mi guarda schifato e mi fa, beh, le darò 27. Ora voi direte, ammazza, un risultato. Io ero incazzato nero, perché avevo studiato 6 mesi quell'esame, e lo sapevo. Gli avevo dimostrato che lo sapevo, dico 27 perché? Perché mi chiedi una cosa che non c'entra niente col programma, cioè sono quelle cose, però memore, quel giorno passammo in 6 su 400, dissi vabbè, ok, mi porto a casa il 27, d'accordo. Qualche tempo dopo vado a fare diritto costituzionale, dove nella possibile commissione c'era di nuovo questo simpatico individuo e invece il docente che era un pezzo di pane. Era il professore col quale tutti volevano fare l'esame perché era accogliente, era simpatico, rilassato, era proprio una pacchia. Allora, vado, il docente fa l'appello, il primo nome che chiama sono io, dico, vedi che culo ragazzi, invece di aspettare 5 ore, passo subito e con lui, fantastico, ok. Finisce l'appello, poggia le cose, comincia a scrivere una cosa, entra il mio interrogatore della volta prima. Ah, ciao, come va? Bene, sono andato da mano, allora faccio qualche esame qui, sì, ok, la prendo questi, e prende il mio blocchetto col mio nome primo, e mi becca un'altra volta come primo nome. Di nuovo lui. Mi ricordo che mi chiese lo specchio normanno, poi ti dimentichi le cose da preparazione. Me lo ricordo lo specchio normanno, perché una raccolta di diritto comune scandinavo del VII secolo, te la ricordi, cazzo, ti rimane impressa, no? Tra le altre cose, comunque, dopodiché mi guarda e mi fa, era un tipo che non ti guardava mai negli occhi, insopportabile, mi fa, certo, le darò da 29. Allora lì ero cresciuto perché erano passati un po' di anni e gli dissi, se non ci fosse lei a movimentarmi il libretto, professore, sarebbe una noia mortale con tutti questi 30, perché avevo tutti 30 negli altri esami nel frattempo. E lui la prese molto male, ma mi diede 29. Il bastardo. Quindi capite che, no? Sono cose che a un certo punto ci rifletti sopra, le impari, dici com'è che qui è andata bene, gli è andata male, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è una componente di fortuna che è, come dire, è lì, lo sappiamo tutti, no? Te capita, non te capita, vabbè. Però per quanto riguarda la tua preparazione, è molto meglio prenderla per tempo. Molto meglio studiare un po' di più del minimo indispensabile durante l'anno senza fare le mazzate alla fine. È meglio arrivare con gli ultimi 2 o 3 giorni nei quali devi vedere un film, fai una passeggiata, corri via, fai come ti pare, ma non continui a studiare fino allo stremo, perché quello non aiuta. Vi ripeto, è una situazione comparabile all'esercizio fisico, cioè chi fa attività fisica sa perfettamente che non può andare a fare una cosa impegnativa dopo un allenamento massacrante. Devono passare un paio di giorni, perché il corpo se no non risponde e il cervello funziona uguale. Se tu arrivi che hai studiato fino al 20 secondi prima, il cervello è stanco. Non ce la fa a fare gli agganci, non ce la fa a ridarti i materiali che ti servirebbero nel momento adatto. Per cui è meglio lasciarlo riposare. Fai il tuo sforzo, ok, perfetto, poi 2 giorni prima, ok, da oggi in poi non mi dite niente dell'esame perché non mi interessa. Direi che la questione dei modelli di comportamento dovremmo averla chiarita. Ad ogni modo, la definizione che vi ho dato in primis di ruolo, quindi insieme di modelli di comportamento eccetera, la teniamo da parte e vediamo la successiva, come modifica la questione. Questa è la definizione probabilmente più, tra virgolette, ovvia, cioè quella che vi verrebbe in mente, ed è: il ruolo è un insieme di diritti e di doveri che ci competono per via della nostra posizione sociale. Come abbiamo detto, status e ruolo sono 2 concetti estremamente vicini. Tant'è vero che nella manualistica corrente spesso si parla di ruolo-status con lo slash. Perché? Perché uno è un aspetto statico e l'altro è l'aspetto dinamico più o meno della stessa circostanza, ovvero sia dove sono nello spazio sociale e cosa faccio per il fatto che sono in quello spazio sociale. Ok? Però per comodità d'analisi è opportuno distinguere. Quindi ricordatevi, lo status definisce staticamente la mia posizione all'interno dello spazio sociale, è modificabile nelle nostre culture, eccetera, eccetera, eccetera. Il ruolo invece, ecco, il ruolo cos'è? Il ruolo, diciamo, potrebbe essere interpretato come un insieme di diritti e di doveri pertinenti allo status da me ricoperto. Ora, la discussione di questa e della prossima definizione non è ovvia, per cui cercate di stare un attimo attenti, eventualmente sacrificate, come vi dicevo, fate dei bullet con una parola a ricordare, ma cercate di seguirmi. Ci sono 3 motivi per i quali questa definizione a me non piace. Uno ha a che fare col suo campo semantico, adesso vediamo che significa. Uno ha a che fare con l'immaginario relazionale che implica. Ok. E il terzo ha a che fare con un'interpretazione corrente che non mi piace affatto. Che vuol dire tutto questo? Allora, se io parlo di diritto, perché chiaramente se parlo di insieme di diritti e di doveri, a me viene in mente quale sfera di significato? Giuridica. Ok. Cosa sono abituato a pensare in modo quasi automatico, o perlomeno qual è una delle frasi che ha spesso a che fare con la sfera giuridica? La certezza del diritto. Che poi, nella prassi, diciamo, lascia un po' il tempo che trovano, però di fatto io tendenzialmente sono portato a ritenere che diritti e doveri portino con sé un'idea di inevitabilità. È un mio diritto e quindi deve accadere. Ok? Questo cosa significa perciò? Che io al ruolo associo con questa definizione un'idea di certezza. Ok? Vuol dire che se il ruolo è un insieme di diritti e di doveri, non ho dubbi che coloro che rivestono un certo ruolo faranno quello che devono fare. È chiaro questo discorso? No. Ok. Come vedete, temevo che fossimo nel complesso. Allora, siccome nella percezione corrente io tendo a ritenere i diritti e i doveri come qualcosa di certo. Perlomeno a livello teorico, nella prassi lo so che non è vero, no? Però a livello, diciamo, razionale astratto, il diritto si fonda sulla certezza del diritto, ovvero sia se accade una certa cosa ne consegue questo, questo e quest'altro. Ok? Quindi un modo di seguirsi delle cose piuttosto meccanico. Che vuol dire perciò? Che se io rifletto sul ruolo in questa particolare ottica, anche se non è giuridico, no? Però l'idea di diritti e di doveri mi rimanda inevitabilmente a quel tipo di ragionamento, io guarderò al ruolo come a una fonte di certezza. Ok, quindi il professore è in aula dalle 11 alle 13 il martedì, senza dubbi, perché è mio diritto andare a sentire la lezione e se lui non c'è lo crocefiggo, ok? Quindi, come vedete, il tono col quale io mi rivolgo a questo tipo di interpretazione è un tono di pretesa e di certezza. Non c'è flessibilità, tanto per capirsi. Ok? È un mio dovere, lo devo fare, stop. Non ci sono attenuanti, non ci sono modi, non ci sono cose. Poi, vabbè. E questa è una. Quindi il campo semantico, che vuol dire? Vuol dire che l'utilizzo di termini come diritti e doveri mi rinvia a una sfera dell'attività umana dove vigono alcuni presupposti. Anche in faccia alla realtà, sapete perfettamente che nei tribunali c'è scritto la legge uguale per tutti. Grosse risate, però di fatto a livello teorico quella è l'aspirazione, non so se mi spiego. Cioè il mondo del diritto è un modo per dare certezza. Uno dei grandi problemi specifici dell'Italia è che il mondo del diritto non funziona in questa ottica. Capite? Quando vi dicono non vengono le grandi industrie a investire in Italia, non vengono e vi danno un sacco di ragioni. Quelle normalmente sono un po' fuffa, c'è una ragione, che in Italia non c'è la certezza del diritto, perché se io faccio e metto un assegno scoperto oggi, se io truffo qualcuno oggi, forse mi fanno il processo fra 10 anni, e una ditta estera questa cosa non la capisce, che possa essere turlupinata e neanche rientrare in alcun modo a norma di legge, sentite come è netta la questione, no? Quindi il problema, uno dei tanti motivi per i quali da noi gira questa incertezza della quale parliamo da un po', è questo, ovvero sia il fatto che tu sai che a meno di catastrofi non ti serve a niente l'apparato di sicurezza e giuridico. Te svaligiano casa, se t'hanno solo svaligiato casa, lascia stare, manco glielo dici. Che tanto non porta con sé nulla, nessuno ci perde tempo, non ci sono risorse, non c'è verso. Quindi questo tipo di atteggiamento chiaramente cosa fa? Mina una capacità di previsione. No? Tu in un posto normale dici ok, io mi sento abbastanza sicuro perché se qualcuno attenta alla mia sanità, ai miei beni, eccetera, c'è quell'altro che lo punisce. Qui siamo un po' così, dubitosi, mettiamola così, nella migliore delle ipotesi. Quindi uno dei motivi, uno dei toni principali di questa definizione è il fatto che secondo me trasmette una falsa sensazione di certezza. Ok? Più chiaro? Secondo, quando io parlo del titolare dei diritti e dei doveri, se ci fate caso da un punto di vista immaginale, cosa immagino? Immagino una figura solitaria che si staglia contro, non lo so, un'istituzione, no? Cioè il titolare dei diritti e dei doveri è da solo, è una persona autonoma, è il soggetto moderno, è quello che io ho diritto a questo, io ho diritto a quello. Non c'è nessun rimando ad altro che a te e a colui che emette i diritti e i doveri, quindi il sistema giudiziario, in un certo senso lo Stato. Il tipo di rapporto sotteso al titolare dei diritti e dei doveri è un rapporto atomico, cioè tu e l'istituzione che ti dà i diritti e i doveri. Non serve altro. Non è che tu sei titolare dei diritti e doveri attraverso qualcun altro che, no, tu sei il titolare dei diritti e dei doveri. Quindi in qualche modo in questa definizione c'è un ulteriore accentuamento della tua autonomia soggettiva. È un modo perfettamente moderno di interpretare il ruolo, non a caso era quello che valeva fino a qualche tempo fa. No? Perché? Perché c'è questa certezza da una parte e questa autonomia soggettiva dall'altra. Non hai bisogno di altro. Tu sei il titolare e fai valere i tuoi diritti nei confronti di chiunque. Chiaro? Il terzo problema, che non è tanto teorico quanto pratico, è che purtroppo, soprattutto in Italia, della configurazione duplice, ovvero sia dei diritti e dei doveri, un membro si è perso. Noi abbiamo solo diritti. Il che è problematico. Tant'è che, mo non so se Mongardini in questo libro lo riporta, ma Mongardini coniò tempo addietro un'espressione per definire il cittadino contemporaneo che trovo magnifica, ed è l'avente diritto. Cioè qualcuno che si ricorda soltanto quello che a lui è dovuto, mai quello che lui deve a qualcun altro. E questa è una distorsione che francamente, secondo me, possiamo risparmiarci. Perché l'idea generale sarebbe diritti e doveri, ovvero sia tu hai diritto a qualcosa laddove però devi anche fare qualcosa tu. No? Come vi dicevo l'altro giorno, io ho il dovere di essere qui e voi avete il diritto che io sia qui, ma io allo stesso tempo ho il diritto che voi stiate attenti, che voi studiate. Questa parte si perde. Si sa perché. Tendenzialmente quello che ha a che fare con ciò che dobbiamo fare noi lo dimentichiamo. Ci ricordiamo solo che abbiamo diritto di fare un sacco di cose. Che è un po' anche il paradosso dei serial, non so se l'avete notato, quando arrestano qualcuno, la prima cosa che fa il colpevole è ricordare i suoi diritti. Dimenticando che c'erano i doveri che, no, sarebbe stato opportuno tenere a mente, evitando di uccidere, spacciare, fare cose, queste sottigliezze. Quelle si perdono, rimangono solo i diritti. Allora, siccome nell'uso corrente, appunto, si perde un po' la distinzione e non ci si ricorda più che all'uno equivale un altro e c'è un rapporto estremamente stretto fra i due, allora a me la definizione del ruolo come insieme dei diritti e dei doveri non piace. Non la trovo assolutamente adatta al momento storico in cui stiamo vivendo. Ok? Quindi sono tre motivi. Il rinvio a quella componente della sfera giuridica che è la certezza del diritto, quindi il trasmettere un'ingannevole sensazione e idea di certezza. Ok? La certezza del diritto, come vi dicevo, non è poi nella pratica un dato, anzi, spesso e volentieri sappiamo benissimo che le soluzioni giuridiche dei casi lasciano un po' il tempo che trovano, è una verità processuale, come sapete, no? Quindi c'è tutta una serie di argomenti in proposito, però ciò non toglie che nell'idea del diritto c'è questa aspirazione alla certezza. E che quindi, usando questi termini, che sono termini giuridici, in qualche misura sposo questa filosofia. Vedo il ruolo come uno strumento di certezza, di certificazione. C'è poi il problema, come vi dicevo, del tipo di relazione che questo discorso implica, ovvero sia il fatto che il portatore di diritti e di doveri in un'immagine mentale, in una sua connotazione simbolica, è qualcuno che si staglia da solo, perché è il soggetto moderno, quindi colui che non ha bisogno d'altro, perché è titolare dei suoi diritti e dei doveri e ciò gli basta, e quindi questo dà una falsa idea di autonomia, sempre dal mio punto di vista, e poi una constatazione pratica, che invece quella purtroppo non è una mia idea, ma è prassi ormai, ovvero sia il fatto che della coppia diritti-doveri noi abbiamo completamente perso di vista i doveri. E rivendichiamo sempre e solamente i nostri diritti, con risultati estremamente seccanti per molti versi. Chiaro? Volete che rispieghi qualcosa? Quindi, a questo punto abbiamo due definizioni di ruolo, come vi ho detto, entrambe insoddisfacenti. Una, che è quella dell'insieme di modelli di comportamento, che pecca di un'eccessiva didascalicità, direi, fondamentalmente, ovvero sia di essere troppo descrittiva e poco stimolante. L'altra, che invece, come vedete, permette di ampliare il discorso molto, che di fatto si rivela scarsamente attinente al tempo corrente, non adatta in qualche modo. Cioè è una definizione evidentemente tarata su un certo tipo di cultura, che era la cultura moderna, quella dove si era sicuri di controllare tutto, di avere i risultati che si volevano ottenere, che se qualcuno sbagliava avrebbe prontamente pagato e tutti si sarebbero come dire, rivalsi contro di lui, eccetera, eccetera, eccetera. Però il tempo, come vi ho detto dalla prima lezione, è cambiato. Oggi questa certezza di fondo non c'è. Se noi siamo in un clima di incertezza diffusa, a che ci serve uno strumento che invece ci suggerisce che è tutto tranquillo e assodato? A niente. Noi abbiamo bisogno di uno strumento che sia più adatto al tempo corrente. Questo non vuol dire, badate, che ci avessero ragione quelli che utilizzavano lo strumento dell'insieme dei diritti e dei doveri prima, perché comunque anche lì era un'illusione. Ma era un'illusione condivisa, era un qualcosa su cui tutti convenivano e che in un certo senso faceva parte del clima culturale. Continuare a usarla oggi non porta a nulla. Non è che fuorviante, perché oggi noi constatiamo sempre di più una incertezza essenziale. Ci siamo accorti che il mondo non è così prevedibile come tutti gli strumenti che abbiamo messo a punto negli ultimi 300 anni vorrebbero far. Allora, dovremmo passare alla terza definizione, ma visto che è pomeriggio, che abbiamo fatto una lezione già abbastanza intensa, invece vi racconto un'altra cosa che credo vi servirà a capire meglio, ma diciamo un po' meno impegnativa. Allora, anzi, vi dico prima l'ultima definizione, così intanto la rimuginate. L'ultima definizione, che è quella che poi vorrei che vi ricordaste, dovendo ricordare una definizione, è l'insieme di aspettative che derivano dalla posizione di status che si occupa. Ok? Questo sarà il tema. E vedremo che il concetto d'aspettativa ha una serie di dimensioni implicite che soddisfano quasi tutte le nostre esigenze definitorie che non erano soddisfatte dall'insieme dei diritti e dei doveri. Okay? Quindi di fatto noi sostituiamo con diritto e dovere un concetto unico che è quello di aspettativa, termine estremamente ingannevole, oserei dire, falsamente ovvio. Provate a rifletterci e a darne una definizione e vedrete che non è così semplice, non è così tranquillo. Una cosa che volevo ricordare a tutti gli astanti, visto che abbiamo passato il foglio firme, quelli che hanno voglia di fare due chiacchiere hanno gnocchetto, un altro po' de barde sopra, non c'è nessun problema, si accomodino pure fuori, perché preferisco avere meno gente in aula che qualcuno che ininterrottamente, no, come dire, manifesta le sue opinioni, che per carità lo può fare, lo facesse quando lo chiedo lo apprezzerei un tantino di più, tanto per chiarirsi. Senza poi tenere presente un'altra cosa, tanto per venire a quello che abbiamo detto, che, come mi dicevano quando ero piccolo alle elementari, la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri. Io tendenzialmente ho il diritto di pensare e di ridere, purché non rompa i coglioni al resto del mondo. Perché il resto del mondo ha esattamente il mio stesso diritto a che io taccia. So se capite un po' la questione, no? Ecco. Questa è una delle distorsioni dei diritti e dei doveri. Ah, io ho diritto di quello che mi pare. Sì, vai in bagno e parla. Non qui. Non quando il tuo parlare impedisce a qualcun altro che sbadatamente vorrebbe capire di sentire quello che sto dicendo, tanto per fare un esempio, no? Quindi, ok. Allora, detto questo, è detta la faccenda delle aspettative, perché vi dico che noi abbiamo una questione con la certezza e che la ricerca della certezza è un problema. Perché, per esempio, la questione della certezza ci ha portato a cercare l'atomo. Ora, non so se avete presente cosa significa atomo. Vuol dire indivisibile. Vi siete mai chiesti perché, dai presocratici in poi, la nostra cultura abbia cercato ininterrottamente l'atomo? Perché? Per avere un punto fermo, dice giustamente il vostro collega. Perché siccome noi siamo quelli famosi delle foglie d'autunno, abbiamo questa continua sensazione di mancanza d'ancoraggio. Allora, se tu vuoi affrontare la questione, come la fai? Dici, io devo capire fino alla fine la realtà nella quale vivo, fino al suo ultimo componente, quello non ulteriormente complesso, perché una volta che sconosco quello, controllo tutto. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, la ricerca dell'atomo è un po' una cerca del Graal per la certezza, perché l'idea che da 2500 anni a questa parte ci corre dietro, ci attira, un po' come le sirene di Ulisse, è che se io riesco a distinguere, a sfondare, a parcellizzare la realtà fino alle sue radici più profonde, otterrò un qualcosa che è finalmente un fondamento solido, che non può sorprendermi ulteriormente. Ci siamo? Qui parliamo di Eraclito, parliamo di Anassimandro, parliamo di, cioè, gente che aveva una capacità di comprensione del tutto diversa dalla nostra, infatti lì sarebbe da ritarare un momento la questione. Però comunque l'intuizione centrale era questa, ovvero sia cerchiamo di supplire, di risolvere la nostra mancanza di stabilità, di fondamento, trovandola nel mondo esterno. Ci sono poi tutte le pagine della Bibbia, ci sono le canzoni reggae, no? Tutta una serie di cose che ti dicono che una casa costruita su fondamenta che non reggono non serve a niente. Quindi tu hai bisogno di fondare il tuo modo di essere, la tua comprensione, la tua vita su qualcosa di stabile. E torniamo, come notate, al problema degli status ascritti anche. No, perché quello è un modo per stabilizzare le cose. Non è disponibile, non è nelle tue possibilità modificarlo, quindi per te è dato. C'hai un fondamento. Non è stupido. Pensateci, è un modo per ovviare. Però siccome noi siamo furbi, allora abbiamo detto, no, voi scegliete di essere cosa vi pare, no? Fate quello che volete con gli status ascritti e acquisiti, però noi suppliamo allo stesso modo attraverso la scienza e cerchiamo l'atomo. Ora, qual è la cosa buffa che dovrebbe insegnarci qualcosa? Che quando abbiamo trovato l'atomo abbiamo aperto il vaso di Pandora, tanto per restare nella questione della mitologia. Ovvero sia, questa cosa non ulteriormente divisibile si è risolta a essere un buco nella realtà praticamente. Perché come saprete l'atomo tutto è tranne che non ulteriormente divisibile. È talmente divisibile che non abbiamo idea di quanto lo possa essere. Non sappiamo se riusciremo mai a saperlo. Perché? Perché prima scopriamo che è fatto di tre cose e quindi già lì c'è qualcosa che non quadra, no? Ci sono protoni e neutroni che formano il nucleo e gli elettroni. Ora, sti elettroni, cioè, vabbè, stanno lì che girano, avete presente com'è, no? Non è così. Non crediate, l'elettrone è un qualcosa che ora c'è e ora no. Salta fra piani d'esistenza. Non è un affare che gira, perché fosse un affare che gira bene o male, ci staremmo pure. No, è un qualcosa che non si riesce a capire se è massa o energia, dov'è, se c'è, se quando lo vedo è dove dovrebbe essere, oppure è comparso lì perché guardavo. Insomma, una cosa che già di suo ci crea un casino infernale. Ma non solo, poi ci sono le particelle subatomiche, tutte le altre. I quark, i muoni, quell'altro affare, la particella di Dio che è stata recentemente scoperta, no? Tutta una serie di cose che, come dire, sono molto peggio. Cioè, di fatto noi abbiamo trovato lo stesso universo nel fondamento che non per aria. Non abbiamo scoperto niente che ci servisse come rassicurazione. Anzi, abbiamo trovato qualcosa che ci ha messo in ginocchio pure il paradigma con cui comprendevamo la realtà. Perché, come probabilmente saprete, la relatività generale di Einstein fa a cazzotti con la meccanica quantistica. E se voi andate a chiedere a un meccanico quantistico che cosa sta facendo, lui grosso modo vi dirà che non lo sa. Andate a leggere gli scritti dei grandi specialisti di quantistica e vi diranno che loro non hanno capito come ci sono arrivati, che cosa hanno scoperto, che ci dovrebbero fare. È tutta una cosa estremamente bella, devo dire affascinante, ma che non serve a quello che pensavamo. Cioè, invece di trovare la stabilità, abbiamo trovato un casino molto peggiore di quello che c'era prima. Capite? Perché già la relatività, se l'avessimo capita, non sarebbe così ovvia. Perché la relatività ci dice cosa? Che massa e materia ed energia si equivalgono. E tu tendenzialmente dici, vabbè, a me questo mi sembra solido, tendenzialmente l'idea è quella. Ma se tu, anche senza andare oltre, ma pensi alla sedia su scala atomica, la sedia su scala atomica è fatta di vuoto. Non so se questa cosa... Perché l'atomo non ha una sostanza. L'atomo è praticamente un nulla, no? Un nulla che però crea la materia. Quindi, come vedete, già a livello di comprensione basica di quello che sono gli strumenti scientifici che abbiamo, non è tutto così ovvio. Noi usiamo questi strumenti come se fosse la cosa più normale del mondo. È fatta di atomi. Parliamone. Che vuol dire che è fatta di atomi? Altra cosa che a me piace tanto è il Big Bang. Tutti ne parlano come se fosse la cosa più normale del mondo. Allora, pensateci solo un attimo. Il Big Bang significa che un certo punto, 18 e rotti miliardi di anni fa, tutta la materia dell'universo era raccolta in un solo punto. E sta cosa pare normale. La domanda è, e chi ci aveva messa lì? Cioè, come aveva fatto, con che schiaccianoci, perché, santi Dio, no? Abbiamo 18 miliardi di metri di anni luce cubi di universo, zeppi di galassie, stelle, pianeti, e tutti quelli stavano in un punto normale, e a noi ci pare normale. Come? Cioè, ho trovato la soluzione, stavamo tutti in un punto. Ah, ok, allora, in un miliardesimo di secondo dopo si sono generate le prime componenti, e poi tutto normale, tutto ovvio. Salvo il... prima chi c'era? Chi era questo che giocava con le cose che aveva fatto il puntino? No? E uno che poi ha gridato scoppia? Non lo so, parliamone. Perché noi lo usiamo con una tale nonchalance. Come se fosse... beh, ormai lo so, no, è fatta. Allora così, allora, poi non solo, ma fra qualche miliardo di anni tutti torneremo un'altra volta nel buco. E non è vero. So se questa cosa la sapete, perché la scienza, devo dire, che è molto affascinante, purché la si depuri da tutta questa, da questo ciarpame predittivo. Ma qual è il problema col quale stiamo facendo i conti noi oggi? Che, siccome quelli che hanno riflettuto sullo schiaccianoci di prima ragionano molto in un'ottica meccanica, dicono, vabbè, allora c'è sto grosso botto, no? Non so se seguite The Big Bang Theory alla televisione. L'unica applicazione che mi diverte tanto, da Big Bang, è un capolavoro quella serie. Ad ogni modo, che succede? Quando una cosa scoppia, a un certo punto, poi piano piano le cose cominciano a cadere. Prendete un'eruzione di un vulcano, prima partono i napilli, poi a un certo punto cadono. Quindi che succederà? Che man mano che l'energia di questa conflagrazione si esaurisce, le galassie cominceranno a tornare indietro. Tipo dei frisbee grossi. Purtroppo l'osservazione nega questa cosa. Le galassie accelerano. Quindi il meccanico di prima comincia a avere dei dubbi. Cioè, com'è? No? Se io tiro un frisbee, quello a un certo punto cade. Non è che continua e poi diventa una specie di missile a Mach 2 e scompare. Invece è quello che sta succedendo oggi. Quello che noi osserviamo dell'universo è che non sta facendo quello che secondo noi dovrebbe. E quindi è cattivo lui. No, siamo noi che abbiamo le pigne in testa e pensiamo di aver capito come funzionava la cosa, perché come vedete, se voi cominciate a ragionare su questa teoria del Big Bang, che si inserisce in modo analgesico all'interno delle nostre convinzioni, vi trovate immediatamente confrontati a un problema, e prima che c'era? E lo spazio nel quale le cose si stanno espandendo, dov'era? O in che spazio stava quello con lo schiaccianoci? Perché se tu devi prendere tutto l'universo e contrarlo in uno schiaccianoci, starai da un'altra parte esterna, suppongo. Allora, è un altro spazio? E questo chi è? Perché è meglio non incontrarlo. Insomma, vedi, no? Se uno che è in grado di prendere l'universo e contrarlo in un puntino, tu dici, vabbè, è meglio che non lo incontro, io sto nel mio. Me ne sto qui tranquillino e buonanotte. Ma, come vedete, ci sono una serie di piccoli inciampi logici sui quali noi normalmente non riflettiamo. E invece sarebbe opportuno rifletterci. Perché anche quella, di fatto, è una strategia di rassicurazione. Come vi dicevo del carro di Thor. A me non interessa che sia vero quello che mi dicono, purché io riesca a spiegarci le cose. Per cui a me non interessa che il Big Bang sia esistito in effetti e che la radiazione primordiale che registro sia in effetti ancora il rumore di questo primo conflagrazione, cioè tutto quello che volete. Io questa cosa non la voglio capire bene, purché ci sia io possa dire sì, è tutto cominciato col Big Bang. Siamo tranquilli. Perché mi dà uno strumento di controllo. Capite? E quando tu cominci a dire, scusa, sì, ma il Big Bang è in questione, prima tutti ti guardano e dicono, ah, questo quanto rompe le palle, questa cosa, no, ti ho detto, c'è il Big Bang, basta. Che altro vuoi? Cioè, te l'ho dato lo strumento, fine. Però la mia domanda è, perché la teoria del Big Bang è migliore di Thor che usa il suo martello quando ci sono i tuoni? A me piace più Thor, personalmente. A me il Big Bang non è che mi soddisfi in granché. Cioè, se devo pensare, se devo sognare, preferisco sognare in modo divertente, no? Con sta noia mortale che non si capisce da chi. Tra l'altro, se andate a vedere l'induismo, scoprirete che dal corpo di Shiva gli universi nascono e finiscono regolarmente in un batter d'occhio e sono dei puntini. Quindi non è che abbiamo scoperto niente di che. Se non altro, loro hanno il buon gusto di non farci credere che sia una regola oggettiva. È un racconto simbolico, potrebbe pure darsi che, ma è un po' diverso. Noi invece abbiamo questa famosa sicumera con la quale affrontiamo le cose, per le quali adesso sappiamo. Però, e su questo concludo, c'è un problema. Che con i conti correnti attualmente fatti dai nostri fisici c'è un valore che non torna. Ovvero sia, perché l'universo si comporti come si sta comportando oggi, abbiamo bisogno del quadruplo della massa esistente. Che significa questo? Vuol dire che noi osserviamo un quantitativo X di massa oggi, che è distribuita ovviamente in nebulose, pianeti, stelle, sistemi di stelle, buchi neri, quello che vi pare, tutta la cosa, neutroni, stelle di neutroni e via. Ecco, tutta questa cosa che noi osserviamo non basta per spiegare perché l'universo si sta comportando come si comporta. Perché per rispondere a quell'equazione l'universo dovrebbe essere 4 volte più denso. Quindi, da tutto questo discende cosa? Che noi stiamo sacrificando qualcosa come non so più quanti miliardi di euro da anni cercando l'antimateria. Antimateria la quale dovrebbe essere 3 volte più numerosa della materia che io osservo. Quindi ti chiedi, com'è che è così difficile trovarla sta antimateria? Quindi basta che esco fuori, vedo un sacco di cose, oggetti, stelle, no? Se c'è tutta sta antimateria in giro, la dovrei poter trovare facilmente. Sono anni che la cerchiamo e di antimateria non c'è nessuna traccia. Quindi, come vedete, il farsi del sapere scientifico non è così ovvio come vuol farci pensare. Perché? Perché procede per tentativi, fa un tentativo e gli pare che le cose più o meno tornino. Infatti, quando abbiamo fatto questi sistemi di equazione che descrivono l'universo, andava tutto bene inizialmente, poi comincia a fare i conti della serva e dici, no, questo dovrebbe rallentare, invece accelera. Qui dovremmo avere n di materia, invece ci servirebbe 4n di massa. Sono dettagliucci da non poco. Allora, lì che succede? Che non è che noi ci poniamo, cioè viene il dubbio, cioè avessimo sbagliato a fare i conti da prima. No. Come faccio a farmi tornare i conti adesso? Allora, ok, non la vedo, non riesco a trovarla, mi sbatto contro il muro ma non salta fuori manco a calci, ma ci deve essere l'antimateria, se no i miei conti sono sbagliati. Se noi cominciassimo a dirci, forse che ho sbagliato i conti, magari la posso descrivere in un altro modo? Sarebbe meglio. Sprecheremmo un sacco di risorse in più, di meno, scusatemi, e forse capiremmo un po' più le cose. Questo fa il paio con un'altra teoria fisica che ultimamente si sta cominciando a sospettare che sia una bufala, che è quella delle stringhe. Non so se qualcuno ha sentito parlare. 16 dimensioni, 18 dimensioni, cioè cose estremamente raffinate, tanto che pure loro, secondo me, non è che ci stiano più capendo un granché. E un grande fisico ultimamente ha detto, io ho il sospetto che abbiamo buttato 70 anni, e io pure, siamo in due, a me non serve perché non sono un grande fisico, però diciamo che anche a naso il sospetto mi era venuto. Quindi, come vedete, questa ricerca della certezza diventa fuorviante quando non è in grado di accettare i suoi fallimenti. Quando non si riconosce per quello che è, ovvero sia quando la ricerca atomica non capisce che uno dei suoi principali moventi era il fondamento dell'essere e non semplicemente il mattoncino più piccolo dell'ego, dopodiché comincia ad avvilupparsi in una serie di passaggi che servono solamente a giustificare ciò che è stato fatto fino ad allora, non a scoprire qualcosa. E ti viene il dubbio che l'antimateria non sia che un trucco. Finanza creativa fisica la potremmo definire per certi versi. Perché, ripeto, se ce ne fosse così tanta come dovrebbe esserci, probabilmente non dovrebbe essere così difficile trovarla. O sta da un'altra parte, in un'altra dimensione, e a quel punto non si capisce come faccia a influenzare quella nella quale ci troviamo. Quindi, come vedete, da un punto di vista teorico la questione è piuttosto spinosetta. Okay? Però quello che mi interessa che voi teniate a mente è questo. Che la gran parte delle imprese intellettuali che noi abbiamo messo a segno in questa nostra storia culturale era guidata da delle necessità che non erano logiche, erano immaginali, erano esistenziali. Cioè noi nella gran parte dei casi conosciamo per prevedere e per controllare. Questo è. Ed è il motivo per cui Gadamer, che è uno dei grandi filosofi del Novecento, parlava del sapere di dominio. E anche Maffesoli ne parlerà, come vedremo. Ovvero sia di un sapere che non è un modo per comprendere il mondo, ma è un modo per controllare il mondo e fargli fare quello che diciamo noi. Il che, se ci pensate un attimo, implicherebbe che noi sappiamo quello che stiamo facendo, cosa sulla quale personalmente ho dei dubbi piuttosto marcati. Ci vediamo la settimana prossima.